Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Francescani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2008. Per chiudere con qualche pagina piena di luce e di grazia a riguardo delle stimmate, può essere molto utile venire a conoscenza anche dell'evento della stimmatizzazione di altri due santi francescani, ossia Santa Veronica Giuliani, vissuta a Città di Castello nel secolo XVII, e San Pio da Pietrelcina, vissuto a San Giovanni Rotondo nel secolo XX. Santa Veronica Giuliani ci ha lasciato la descrizione dell'evento della sua stimmatizzazione fatta da lei stessa in tre relazioni abbastanza complete. Riportiamo qui la parte principale della terza relazione che la santa attestò di avere scritta sotto diretta ispirazione della Madonna. Scrivi così: «Io, Veronica, figlia di Maria Santissima Addolorata, avendo passato tutta la Quaresima dell'anno 1697, il venerdì santo, alle 5 di aprile, la mattina vicino al giorno, trovandomi in orazione, fui in un tratto in raccoglimento con la visione di Gesù crocifisso, il quale, in un subito, diedemi cognizione del mio niente. Stando tu così nel tuo abbassamento, pregavi Dio che ti desse un vero dolore dei tuoi peccati. In un tratto l'avesti, e fu grazia che tu non morissi di dolore. Nell'atto del dolore tornasti a proporti i sentimenti e sentivi in te il vero sentimento del tuo annientamento e conoscevi le tue ingratitudini e peccati. Ti raccomandavi a me come madre dei peccatori. In un tratto di nuovo fosti in raccoglimento con la medema visione di Gesù crocifisso. Tu di nuovo nel tuo niente ed abbassamento proprio, e Dio con un raggio del suo amore fece penetrare nell'anima tua la grazia che voleva farti, con darti gli segni e dolori che il Verbo divino aveva sofferti per la tua redenzione. In un tratto dal crocifisso medemo si spiccarono cinque raggi, cioè dalle piaghe santissime vennero alla volta tua, e sentisti nelle tue mani e piedi passarle da un grosso chiodo e nel tuo cuore l'acuta lancia. In quel punto tornasti agli propri sentimenti più morta che viva. Ti trovasti con braccia aperte, tutta trasformata in Dio. Ti pareva che fosse un incendio di amore nel tuo cuore e dicevi «più pene, più pene». Chiedevi di nuovo perdono delle proprie colpe. Avevi gran sentimento alla Passione Santissima. Ti raccomandavi a me. In un tratto ti parve sentire sensibilmente gli chiodi nelle mani. Non potevi credere ciò, ma li sentivi, così, nei piedi. Provasti a levarti su, ma non ti reggevi in piedi. Al meglio che potesti, accendesti il lume. Sentivi nel cuore una pena di morte, ma non avesti ardire di vedere quello che tu sentivi, cioè che la ferita del cuore fosse aperta. In un tratto vedesti di molto sangue in terra. Restasti tutta dolorata, non per gli dolori che sentivi in te, ma per la pena dei segni manifesti e visibili. Oh, quanto piangesti perciò! E da quel punto sinora sempre hai pregato Dio e me che ti levassimo questi segni. Figlia, io ti faccio scrivere succintamente, ma queste cose che ti faccio scrivere io sono tutte le più vere, perché tu non hai scritto tutto. E le grazie che io ti ho fatto, non v'è quasi niente di quelle che hai avute. Molti scritti hai fatto, ma le cose speciali poco ne hai detto e nemmeno scritto. Fa punto. Per adesso basta così. Ora dico, in quanto agli segni e rinnovazioni di essi, vi è stato più e più volte sempre diversi modi, e pare a me di aver scritto tutto, in tutti gli modi. San Pio da Pietrelcina, invece, ci ha lasciato la descrizione della stigmatizzazione da lui stesso fatta e inviata un mese dopo al suo padre spirituale, padre Benedetto da San Marco in Lamis. Ecco il suo testo. Era la mattina del 20 dello scorso mese, settembre. In coro, dopo la celebrazione della Santa Messa, allorché venni sorpreso dal riposo, simile a un dolce sonno. Tutti i sensi, interni ed esterni, nonché le stesse facoltà dell'anima, si trovarono in una quiete indescrivibile. In tutto questo vi fu totale silenzio intorno a me e dentro di me. Vi subentrò subito una gran pace e abbandono alla completa privazione del tutto, e una posa nella stessa rovina. Tutto questo avvenne in un baleno. E mentre tutto questo si andava operando, mi vidi dinanzi un misterioso personaggio, simile a quello visto la sera del 5 agosto, che differenziava in questo solamente che aveva le mani e i piedi e il costato che grondava sangue. La sua vista mi atterrisce. Ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei dirvelo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare dal petto. La vista del personaggio si ritira ed io mi avvidi che mani, piedi e costato erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente quasi tutti i giorni. La ferita del cuore gitta assiduamente del sangue, specie dal giovedì a sera fino al sabato. Padre mio, io muoio di dolore per lo strazio e per la confusione susseguente che io provo nell'intimo dell'anima. Temo di morire dissanguato se il Signore non ascolta i gemiti del mio povero cuore e col ritirare da me questa operazione. Mi farà questa grazia Gesù che è tanto buono? Toglierà almeno da me questa confusione che io sperimento per questi segni esterni? Innalzerò forte la mia voce a Lui e non desisterò dal scongiurarlo affinché per sua misericordia ritiri da me non lo strazio, non il dolore, perché lo veggo impossibile ed io sento di volermi inebriare di dolore, ma questi segni esterni che mi sono di una confusione e di un'umiliazione indescrivibile e insostenibile. Il personaggio segue la sua operazione senza posa, con superlativo strazio dell'anima. Io sento nell'interno un continuo rumoreggiare, simile ad una cascata che gitta sempre sangue. Mio Dio, è giusto il castigo e retto il tuo giudizio, ma usami, al fine, misericordia. Essenziali e precise nell'insieme, più che in alcuni punti particolari, le due relazioni di Santa Veronica Giuliani e di San Pio da Pietrelcina, anche ad un primo rapido colpo d'occhio, si raccordano molto bene, quale evento mistico straordinario, con la descrizione della stigmatizzazione dello stesso serafico padre San Francesco. Infatti, tutte e tre le relazioni riguardanti il fatto della stigmatizzazione di San Francesco, di Santa Veronica e di San Pio da Pietrelcina, riferiscono che lo stato d'animo immediatamente precedente alla stigmatizzazione è lo stato d'animo del più umile annientamento di se stessi, sentimento del proprio nulla, contrizione delle colpe, abbandono totale al Signore. Ed è proprio su questo nulla consapevole dell'io umano che Gesù crocifisso può svolgere la sua operazione ammirabile di conformità dolorosissima alla sua crocifissione d'amore. Un particolare messo molto in risalto è quello che si trova nella seconda relazione di Santa Veronica, la quale parla anche di Maria Santissima Addolorata che, per la stigmatizzazione, era presente ai piedi di Gesù crocifisso, in quella conformità che ella stava sul Monte Calvario, e che ottenne a Santa Veronica la grazia di essere crocifissa col crocifisso mio sposo. Il riferimento mariano per San Pio da Pietrelcina è presente nel fatto molto importante che immediatamente prima della stigmatizzazione egli aveva celebrato la Santa Messa all'altare dell'Immacolata. E durante la stigmatizzazione egli vedeva dal coro proprio di fronte l'immagine della Madonna delle Grazie, posta sulla parete centrale dell'altare maggiore. Mentre per San Francesco d'Assisi il riferimento mariano era dato dal fatto che lo stesso Monte della Verna era stato da lui consacrato a Santa Maria degli Angeli. La presenza della Madre e Mediatrice di tutte le grazie, dunque, non poteva che risultare immancabile per un evento di grazia così immenso e sublime come la stigmatizzazione di tre santi. Dio voglia e l'Immacolata Madre Nostra interceda perché anche noi, figli del Serafico Padre, sappiamo realizzare compiutamente quel disegno d'amore divino nei riguardi della nostra mistica conformità all'immagine del suo Figlio. Il Serafico San Francesco d'Assisi. Quando si vuol definire la spiritualità francescana dal punto di vista speculativo o concettuale, si parla di Dio amore, Dio sommo bene, Dio volere, più che di Dio verità, Dio parola, Dio pensiero. Dio amore è la visione bonaventuriano-scotista rispetto a quella tomista in sede filosofica e teologica. Dio è dilectio per essentiam, dice il beato Giovanni Don Scoto. Di qui abbiamo la teologia cordis e la filosofia volontarista, fondamentale supporto della spiritualità francescana. Se poi vogliamo definire la spiritualità francescana principalmente dal punto di vista essenziale e operativo, possiamo ugualmente dire che essa consiste nella risposta di sommo amore a Dio amore, bramando di possedere, con inesauribile intensità, l'amore divino in Gesù Cristo, come appare ad evidenza nella vita dei santi francescani, pulsanti di amore divino fremente e incontenibile. E dunque, proprio in questa brama di possedere con inesauribile intensità l'amore divino, è espresso il particolare carattere di seraficità della spiritualità francescana. Ragion per cui la spiritualità francescana è serafica, specificamente per il ruolo primario e determinante che svolge l'amore divino più ardente e totale. L'amore che impegna la vita spirituale della persona, determinandola a svolgersi in tutto e per tutto, secondo le spinte, le ansie, le tensioni, gli ardori dell'amore divino. Il concetto di seraficità, in effetti, ha il suo riferimento più diretto e concreto alla realtà del serafino, di questa creatura angelica, cioè, che sta al sommo della gerarchia degli angeli. Primo e più vicino adoratore di Dio amore. Angelo sublime, il più fiammeggiante d'amore incommensurabile. Nel serafino c'è coincidenza connaturale tra primato gerarchico e primato d'amore. La seraficità per questo potrebbe anche configurarsi significativamente e suggestivamente come la punta estrema dell'amore divino più alto e indicibile, così come i serafini sono la punta estrema dell'alta gerarchia angelica nel paradiso di Dio. L'amore divino dei serafini si presenta realmente, potrebbe dirsi, come la sublime punta di diamante dell'amore divino, il più sublime e celestiale. Proprio per questo San Francesco d'Assisi è stato decantato in poesia tutto serafico in ardore da Dante Alighieri, e viene di fatto chiamato Serafico Padre per lo straordinario rapporto diretto che ebbe con il Serafino nell'apparizione e nella stigmatizzazione sul Monte della Verna, ma anche e soprattutto per la somma altezza di amore da lui raggiunta, la più sublime, paragonabile solo a quella dei serafini. Infatti, è a motivo dell'apparizione del serafino sulla Verna, nota il Longpré, teologo francescano, che Francesco fu chiamato serafico, ma è anche perché egli ha contemplato e lodato Dio meglio di ogni altra creatura umana, alla maniera dei cori più elevati degli angeli, i serafini, appunto. San Bonaventura, chiamato anch'egli dottore serafico per la sublimità ardente della sua teologia, nel suo splendido prologo alla vita di San Francesco d'Assisi, La leggenda maggiore, ci parla del poverello di Assisi acceso dal fuoco dei serafini. Incendio serafico totus ignitus, trasformato in uomo angelico, vir hierarchicus, rapito su un carro di fuoco. E in un'altra pagina, poi non meno mirabile, della stessa vita di San Francesco, il dottore serafico scrive, con penna e cuore brucianti, che il padre serafico, come un carbone ardente, pareva tutto divorato dalla fiamma dell'amor divino. E più oltre, ancora, afferma che ardeva di amore serafico verso Dio. Il carro di fuoco. Viene da pensare a questo punto che la seraficità sia significata o simboleggiata particolarmente da quel biblico carro di fuoco che sale rapidissimo e irresistibile verso Dio, trasportando tutta la persona in alto, sempre più in alto. Ma non meno significativamente, la seraficità può essere vista simboleggiata nel biblico roveto ardente, con cui lo stesso Dio amore si presentò a Mosè sul monte Horeb, fiammeggiante di fuoco inestinguibile, e può essere vista simboleggiata anche dall'umile Vergine Maria quando, nell'incarnazione, venne resa fiammeggiante di Spirito Santo nell'anima e nel corpo per concepire virginalmente il Verbo di Dio. Diciamo però che la seraficità, per i francescani in particolare, è stata specificamente raffigurata dal biblico carro di fuoco dell'amore divino, che trasporta, trasfigura, incendia e fa fiammeggiare tutta la persona e l'intera vita del poverello di Assisi, giacché di fatto proprio il carro di fuoco è presente nella vita di San Francesco in quell'episodio straordinario avvenuto a Rivotorto, dove, come scrive San Bonaventura, il serafico padre San Francesco comparve ai frati trasfigurato su un carro di fuoco. E San Bonaventura era stato preceduto dal celano. Vedi Fonti Francescane 405. In questo senso, nei riguardi di San Francesco, insieme ad ogni altro santo dell'immensa schiera eletta dei santi e delle sante francescani lungo gli 8 secoli di storia del francescanesimo, si può dire con tutta verità che la seraficità abbia sempre investito tutto il loro essere e il loro operare, il loro vivere e il loro morire. E si può parlare quindi, non iperbolicamente, ma fondatamente, non solo di amore serafico, ma anche di regola serafica, di povertà serafica, di umiltà serafica, di letizia serafica, di preghiera serafica, in una parola, di vita o di santità interamente serafica. Ciò significa che quando si possiede la grazia della seraficità, essa anima e governa tutta la persona, presiedendo alla sua vita intera con l'amore divino più ardente e fremente, con la brama o passione bruciante dell'amore divino, con il desiderio d'amore incontenibile, spinto alla massima tensione. Tutto il cuore, scrive l'anonimo perugino a riguardo di San Francesco, egli aveva offerto a Dio, suo creatore, e dal profondo lo amava con tutta la sua anima e con tutte le sue viscere. Portava a Dio nel cuore, lo lodava con la bocca, lo glorificava con le azioni. E sappiamo che proprio questa fu l'intera vita di San Francesco d'Assisi, il quale, scrive ancora San Bonaventura, era sempre forte e fervido nello spirito, elevato in Dio dall'incendio dell'amore serafico. E il Celano afferma a sua volta che San Francesco aveva l'anima sempre ardente, tutta assetata del suo Cristo, e a lui si offriva interamente nel corpo e nello spirito, bruciando, anche con le sue lacrime cocenti, di amore serafico, ardentemente ed unicamente serafico, come ha scritto di recente il Lequeux, un altro teologo francescano. In particolare, ed è ben comprensibile, l'amore serafico non può non essere animato e proteso a realizzare con tutto se stesso quello che è l'amore più grande possibile, come ha detto Gesù, ossia l'amore di sangue, l'amore crocifisso, l'amore di conformità piena a Cristo crocifisso. Nessuno ha un amore più grande di questo, ha detto infatti Gesù, dare la vita per i propri amici. Così ha fatto appunto Gesù, nato in una stalla a Betlemme, messo nel misero legno di una mangiatoia, è inchiodato infine sul legno duro della croce, soltanto per amore nostro. Così precisamente ha voluto, ha bramato e ha chiesto di fare San Francesco, il quale, come ha scritto San Bonaventura, proprio in Gesù crocifisso bramava trasformarsi totalmente per eccesso ed incendio di amore. E San Francesco, vivendo e consumandosi, inebriato d'amore, come scritto nello specchio di perfezione, alla fine si trovò interamente trasformato in Gesù crocifisso sul monte dell'Averna, trasfigurato dal dono bruciante delle sacre stimmate, ossia da quel dono delle stesse cinque piaghe sanguinanti di Gesù crocifisso, che trafissero il suo corpo, i suoi piedi, le sue mani e il suo costato, divenendo così egli, anche fisicamente, trasformato tutto nel ritratto visibile di Cristo Gesù crocifisso, mediante l'incendio dello Spirito, come ha scritto splendidamente San Bonaventura. Soprattutto in San Francesco d'Assisi, contemplato nella sua straordinaria esperienza mistica di amore serafico, vissuto in toto e alla maniera incandescente, possiamo scoprire una sorta di felice simbiosi e quasi di fusione, tanto connaturale quanto suggestiva, fra il serafino e l'amante, fra la seraficità e l'amore divino bruciante, così come c'è simbiosi non meno alta e suggestiva fra il cherubino e colui che fa luce, ricordando anche qui l'Alighieri, che parla appunto di cherubica luce, riferendosi a San Domenico di Guzman, che fa il paio con San Francesco, il tutto serafico in ardore. Ardere, fiammeggiare, avvampare, è proprio della seraficità. Non un amore ordinario, quindi, né un amore soltanto intenso e forte costituisce e caratterizza la seraficità, ma un amore ardente e incandescente, incontenibile e irresistibile, forse simile alla saetta di fuoco, a quella saetta appunto che di solito il serafino scaglia quando avviene il fenomeno mistico della stigmatizzazione e della trasverberazione, come spiega la teologia mistica alla scuola di San Giovanni della Croce, il quale parla precisamente di assalto del serafino nei fenomeni mistici delle ferite e delle piaghe d'amore. Illuminante al riguardo è l'acuta riflessione del padre Longpré, il quale afferma che San Francesco d'Assisi appartiene a quei serafini, il cuore dei quali, come in San Paolo e in Santa Teresa d'Avila, è stato trafitto dalla freccia d'oro dell'amore. E qui possiamo ricordare anche le due straordinarie esperienze, quella più antica di Santa Veronica Giuliani, la più celebre Clarissa Cappuccina, grande mistica stigmatizzata di Città di Castello, e l'esperienza più recente di San Pio da Pietrelcina, anch'egli frate cappuccino, che ebbe il dono della trasverberazione con cui venne trafitto al cuore dalla lancia del Serafino. Era per questo, possiamo pensare, che a San Francesco, penetrato e occupato interamente dall'amore divino più bruciante, capitava di non poter neppure udire l'espressione «amore di Dio», dice il Celano, senza provare una certa commozione. Subito, infatti, al suono di questa espressione «amore di Dio», si eccitava, si commuoveva e si infiammava, come se venisse toccata col plettro della voce la corda interiore del cuore. E i tre compagni a loro volta riaffermano questo fenomeno di ipersensibilità mistica, scrivendo che San Francesco amò Dio con tanto ardore e profondità che al solo udirlo nominare, come si sentisse liquefare il cuore e fondeva il suo animo commosso, dicendo «Cielo e terra dovrebbero chinarsi al nome del Signore». Anche San Bonaventura, ricalcando soprattutto il Celano molto da vicino e anche letterariamente, scriverà a suo tempo nella Leggenda Maggiore che il serafico padre San Francesco, al sentir nominare l'amore del Signore, subito si sentiva stimolato, colpito, infiammato. Quel nome era per lui come un plettro che gli faceva vibrare l'intimo del cuore. Era proprio vero dunque quel che lo stesso San Bonaventura dice: chi potrebbe descrivere il fervore di carità che infiammava Francesco, amico dello sposo? Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2008.